Allora, abbiamo visto il contesto. Mentre Pietro si tuffa, gli altri discepoli vengono con la barca portando la rete. Versetto 9. Appena scesi a terra, videro, e stranamente ci aspetteremo che vedono Gesù. Non vedono Gesù, ma vedono i segni del suo servizio e del suo amore. Gesù si riconosce da un amore che si fa servizio. Scrive l'Evangelista, videro della brace con un pesce, il termine per pesce significa un pesce già arrosto, sopra e un pane. Appena arrivano a terra, vedono i segni dell'amore di Gesù che si fa servizio. Vedono un pesce, il famoso companatico che Gesù aveva chiesto, e un pane. Ricordate, Gesù aveva detto, avete del companatico? Non ce l'avevano. Allora Gesù li manda a pescare. Ma Gesù aveva sia pane che companatico. Ma voleva che anche i suoi discepoli portassero il frutto di quest'amore. Pane e pesci sono gli stessi alimenti che il gruppo di discepoli aveva condiviso nel famoso episodio della condivisione dei pani e dei pesci nella seconda Pasqua, che era immagine della Eucaristia. Ai discepoli che sono impegnati nella missione, Gesù offre l'alimento che faccia recuperare loro le energie perdute e dia nuove energie per una nuova missione. Nell'Eucaristia il dono di Gesù rende i discepoli capaci di farsi dono per gli altri. Quindi appena scendono vedono una brace con un pesce e un pane. Ma perché il richiamo della brace? L'Evangelista sta preparando al momento dell'incontro di Gesù con Pietro, lo scontro finale che vedremo la prossima volta. E questa brace era apparsa in precedenza al momento dell'arresto di Gesù, quando Pietro, incapace di seguire Gesù, stava con i servi e le guardie che si scaldavano, scrive l'Evangelista, al fuoco, ma il termine adoperato è alla brace. Quindi c'è una brace che ricorda il tradimento di Pietro. Pietro, chiamato da Gesù ad essere libero, se ne sta invece con i servi. Ma ora che ha assunto l'immagine del servizio, si è cinto la veste, finalmente torna libero. Quindi l'Evangelista sta preparando la scena con la quale finalmente Gesù dirà a Pietro di seguirlo. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Gesù ha già preparato pane e pesce, ma desidera che anche i suoi discepoli portino ancora del pesce. Il pesce che i discepoli portano è il frutto e del loro lavoro e dell'amore di Gesù. L'Evangelista sta qui indicando la dinamica dell'Eucaristia, quella che tra poco, per chi vorrà, celebreremo. Nell'Eucaristia l'amore ricevuto da Dio viene accolto e si trasforma in amore comunicato agli altri. L'Eucaristia è il momento prezioso, importante, di crescita della comunità. Quindi l'amore ricevuto viene accolto e si trasforma in amore comunicato per gli altri. Allora Simon Pietro salì e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si lacerò. Il verbo lacerare, anche questo l'Evangelista l'ha adoperato al momento della crocifissione di Gesù, quando i soldati si sono spartiti le sue vesti. Il mantello, l'indumento esterno, era stato diviso in quattro parti, che indicava che il messaggio di Gesù doveva arrivare i quattro punti cardinali. Ma la tunica, scriveva l'Evangelista, era tessuta tutta da un pezzo e i soldati hanno detto non laceriamola, ma tiriamola a sorte. La tunica rappresentava l'amore di Dio che non può essere lacerato, perché ogni lacerazione nell'amore ne occulta la forza. Allora qui questo richiamo alla rete che non si lacera rappresenta l'amore di Dio per tutta l'umanità. Qui c'è un problema irrisolto. Ogni volta che l'Evangelista doveva indicare una cifra, lo faceva precedere dall'espressione circa. Ecco, circa. Questa volta invece dà la cifra con assoluta precisione. La rete era piena di 153 grossi pesci. A tutt'oggi non si sa ancora il significato di questo numero, che indubbiamente è un numero figurato, come tutti i numeri, un numero che indica qualcosa, simbolico, ma dagli inizi, da San Girolamo, il primo traduttore del Nuovo Testamento, agli studiosi di oggi, non c'è una spiegazione che convinca e prevalga sulle altre. Ne vanno di tutti. Girolamo aveva creduto di sapere attraverso i testi greci che le specie di pesci erano 153, quindi indicava la totalità, ma in realtà si è visto che non è così. Allora hanno cercato di mettere, attraverso le costruzioni numeriche, questo 153 in un triangolo verrebbe il numero perfetto, ma anche questo non convince. Oppure c'è una tecnica chiamata gematria, che cos'è? Che ad ogni lettera si dà il valore di un numero. Per esempio, la A è uguale a 1, la B uguale a 2. E così, attraverso questa, hanno creduto alcuni di vedere in questo 153 l'espressione chiesa dell'amore, oppure qualcuno forse ci si è avvicinato ancora di più, visto che c'è l'allusione alla profezia di Ezechiele che diceva che i pesci saranno abbondantissimi e indica le località di Engadi e Englain, ha visto la cifra 153 raffigurare queste località, oppure la più simpatica dei padri della Chiesa, un certo Ruperto di Deus, che ha dato questa spiegazione che mi piace molto. Dice: 153 significa che 100 sono le donne sposate, 50 le vedove e 3 le vergini. Quindi le vergini sono state sempre in minoranza di tutti i tempi. Non si sa. Allora, quando qualcosa non si sa, bisogna avere l'onestà di dire non si sa. Quindi io nessuna, l'ho esaminate tutte le spiegazioni, sono tantissime, sia quelle antiche che quella di oggi, nessuna convince. L'unica che trovo più convincente, siccome nella simbologia dei numeri il numero 50 e i suoi multipli indica l'azione dello Spirito Santo, perché voi sapete che il termine che noi traduciamo con Pentecoste significa cinquantesimo. Pentecoste non significa altro che cinquantesimo giorno dopo la Pasqua. Per cui il numero 50 e i suoi multipli indica l'azione dello Spirito Santo. Sappiamo che la primitiva comunità cristiana di Gerusalemme era composta da chi? Da 5.000 persone. No, 50.000 è un po' troppe. È un po' troppe 50.000. 5.000 persone, che non è un censimento, indica una comunità nello spirito. Allora questo 153 può forse, ve la dico per me, mi sembra la più convincente, potrebbe essere 50 per 3, il 3 della totalità, più un 3, ma ripeto, nessuna di queste spiegazioni convince. L'importante è che la rete è piena e non si è lacerata. Quindi indica la comunità cristiana che pur nelle diversità delle culture e dei modi di vivere rimane unita, perché l'unità la dà l'amore. Ed ecco l'azione di Gesù. L'azione di Gesù è importante perché tutta la religione spinge in senso contrario. Da sempre nella religione Dio viene presentato come un sovrano che chiede di essere servito. Se ricordate il famoso catechismo antico, Dio è il creatore che ci ha creati per essere servito. Quindi l'immagine dell'uomo che ha servizio di Dio. E Gesù l'ha cambiata completamente. Gesù non presenta mai uomini a servizio di Dio, ma un Dio a servizio degli uomini. Ed è importante, perché quando si comprende tutto questo cambia. Ebbene, Gesù si presenta sulla riva e non si presenta come un padrone che chiede conto dell'opera dei suoi operai. Non si presenta come un signore che chiede di essere servito, ma come un servo che si mette a servizio. Infatti dice loro Gesù, venite a mangiare. Quindi Gesù non dice portatemi da mangiare, ma venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano che era il Signore. Ormai nell'amore che si fa dono si percepisce la presenza del Signore. Abbiamo detto all'inizio che l'Evangelista ci sta dando indicazioni su come riconoscere la presenza del Signore. Dove l'amore si fa dono e comunica vita, lì c'è la presenza del Signore. Ed esattamente come nell'episodio di Emos, quando i due discepoli, quando riconoscono Gesù, quando spezza il pane e si offre loro. E questo che l'Evangelista scrive, c'è un richiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, quando Gesù, cambiando radicalmente l'immagine di un Dio che chiede di essere servito, dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, Gesù immagina un padrone che torna notte fonda a casa sua, trova i servi ancora svegli e cosa farà? La cosa più normale, si mette a tavola e si farà servire. Invece Gesù dice, in verità vi dico, si cingerà le vesti. Abbiamo visto che cingere le vesti significa mettersi il grembiule del servizio, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E questa è l'immagine dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia non è un culto che la comunità rivolge al Signore, ma il momento in cui la comunità, che ha orientato la propria vita per il bene degli altri, viene fatta sedere dal Signore, riposare, ed è Lui che passa a servirgli comunicando il suo cibo. Lo stesso quello che l'Evangelista ha espresso qui. Quindi Gesù si presenta sulla spiaggia e dice, venite a mangiare. Gesù viene, e qui l'Evangelista usa gli stessi termini che gli altri evangelisti hanno adoperato per la cena eucaristica, prende il pane e lo dà loro, e così pure il pesce. Da notare ancora una volta, e scusate l'insistenza, ma certe cose, siccome ce l'abbiamo nel DNA, fanno difficoltà a essere sradicate. Ogni qualvolta Gesù si trova a mangiare con i suoi discepoli, tutte le volte che Gesù offre il cibo ai suoi discepoli, tutte queste volte Gesù non li condiziona con la purificazione rituale delle mani. Nel mondo ebraico, prima di prendere il cibo, era un precetto divino, un obbligo, lavarsi le mani, o meglio purificarsi. Non si trattava di un lavaggio per questioni igieniche, anche se ti eri lavato le mani con acqua e sapone per mezz'ora, non era sufficiente. Occorreva un lavaggio particolare, una posizione particolare della mano, del braccio, versare l'acqua con un boccale, pronunciare delle benedizioni. Significava che ti dovevi purificare per mangiare qualcosa, altrimenti ti rendeva impuro. Ebbene, tutte le volte che Gesù si trova a mensa con i suoi, ogni volta non chiede la purificazione. È importante questo. Perché Gesù smentisce quella categoria religiosa che causa tanta sofferenza nelle persone. E qual è questa categoria? La categoria dell'essere degno, la categoria del puro e dell'impuro. Nella religione si insegna questo: tu, per la tua condizione e per la tua condotta, sei impuro. E se sei impuro non puoi avvicinarti al Signore. È una situazione drammatica. Io vivo una situazione che la religione mi dice che è di impurità. E allora? Chi è che mi può togliere questa impurità? L'impurità te la può togliere solo il Signore. Allora mi avvicino al Signore? No, siccome sei impuro, non ti puoi avvicinare. È il dramma totale, è la disperazione totale. Io sono impuro, l'unico che mi può togliere l'impurità è il Signore, ma siccome sono impuro, non posso avvicinarmi. E questo di fatto confina le persone in una solitudine spirituale terribile, in una disperazione religiosa, perché si sentono definitivamente rifiutate e condannate da Dio. Gesù è venuto a rompere tutto questo. Gesù, quando mangia con i suoi, mai, qui si tratta l'immagine dell'Eucaristia, anche quando ha celebrato l'ultima cena con i suoi, Gesù non solo non chiede ai suoi di purificarsi, Ma è lui che durante la cena, abbiamo visto, lava i piedi. Non prima, durante. Cosa significa? È il partecipare alla cena quello che rende pure le persone. Ma questo è un gran terremoto. Quando le persone capiscono, non è vero che devo purificarmi per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che mi purifica, nelle persone c'è un'esplosione di vita, di gioia incontenibile. E si capisce veramente perché il messaggio di Gesù è stato chiamato la buona notizia. Voi pensate a quante persone vengono tenute lontane dal Signore perché? Perché la tua condotta non è secondo la legge, il tuo comportamento non è secondo i canoni. Tu puoi e tu non puoi. Ci sono preti che ancora oggi rifiutano la comunione a certe categorie di persone. Questo è blasfemo, è il peccato di idolatria. Il prete non è il padrone di questo pane, è il servo. Nella condivisione dei pani e dei pesci, Gesù ai discepoli ha detto prendetelo e datelo, senza chiedere la carta d'identità o il certificato di condotta. Allora Gesù prende il pane e lo dà ai suoi. Non è vero che i discepoli devono purificarsi per accogliere il pane che è Gesù, ma è accogliere il pane quello che le purifica. Questa è la buona notizia che l'umanità attende. Allora Gesù viene, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. La scena viene descritta al presente, non al passato. Allora l'evangelista vuol dire che in ogni Eucaristia Gesù continuamente viene come dono gratuito alla sua comunità. Qual è il significato allora dell'Eucaristia? Nell'Eucaristia Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane perché quanti lo accolgono, lo assimilano e sono a loro volta capaci di farsi pane, alimento di vita per gli altri, abbiano anch'essi la condizione divina. Questo è il significato dell'Eucaristia. E conclude l'Evangelista. Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con i numeri. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli risuscitato dai morti. I conti non tornano. La terza volta allora. La prima volta a Maria di Magdala. La seconda volta ai discepoli che stavano a porte chiuse. La terza volta di nuovo ai discepoli a porte chiuse con Tommaso. E allora i conti non tornano perché dice che la terza, quando in realtà questa è la quarta volta. Perché, abbiamo detto ancora una volta e lo sottolineiamo, nei Vangeli i numeri non hanno mai valore matematico, ma sempre figurato. Il numero 3 significa quello che è completo, quello che è definitivo. Allora l'Evangelista vuol dire questa è la volta definitiva della manifestazione di Gesù. Quando Gesù si manifesta, non si presenta come un padrone che chiede conto dell'azione degli operai, ma come un servo che offre loro un alimento di vita. E questo in ogni Eucaristia. Il brano lo terminiamo qui perché poi inizia, lo anticipiamo leggermente, rimane un conto in sospeso e Pietro? Rimane il conto con Pietro. Gesù non aveva chiesto a Pietro di seguirlo, lo dirà soltanto al termine di questo episodio. Dopo di questo infatti ci sarà lo scontro, il confronto tra Gesù e Pietro, alla fine del quale finalmente Gesù gli dirà vieni e seguimi. Allora, a voi domande e interventi su il tema che abbiamo trattato e su temi inerenti. C'è bisogno, ecco, il nostro Renato con il microfono. Anche Riccardo, chiedo se quelli in diretta hanno delle domande da porre.
Dunque Gesù a partire da Cana, tu ci hai detto che cambia l'alleanza, no? L'acqua,
sì,
il vino.
Sì, Francesco.
Cioè, mentre l'antica alleanza era basata sul sentirsi in colpa, chiedere perdono, essere perseguitati, diciamo così, dal senso del peccato, dell'impurità, nella nuova alleanza uno si sente amato da Dio e si fa amore condivisibile per gli altri. Ecco, mi è venuto in mente, mentre ascoltavo questo, l'episodio del Vangelo di Luca 2, che tu stessa hai spiegato diverso tempo fa. Cioè Gesù a 12 anni va al Tempio a Gerusalemme con i genitori. Poi si perde, dopo 3 giorni, cioè si crede che si perdi, dopo tre giorni lo ritrovano e la madre lo rimprovera. Ora, la logica direbbe, la madre lo rimprovera, addirittura la Madonna, quindi lo rimprovera e lui che dovrebbe fare? Uno che si aspetterebbe che lui si senta in colpa, che lui si sente nel peccato, che lui debba chiedere perdono, no. E quindi secondo l'antica alleanza. Allora la domanda che mi sorge spontanea, Gesù che fa? Non fa questo, la madre lo rimprovera e lui rimprovera la madre. Allora la domanda che ti rivolgo è, Gesù rimproverando la madre, e tu hai spiegato bene una volta che lì non si parla di Maria, si parla della madre, e hai anche spiegato diverse volte che Maria rappresenta l'antica alleanza fedele, e allora la domanda è questa, Gesù non si sente in colpa, non chiede perdono, eccetera, ma addirittura rimprovera la madre, la domanda è, allora rimproverando la madre, nel rimprovero alla madre, Gesù sta rimproverando l'antica alleanza?
Sì, dunque l'episodio che ha citato Francesco è emblematico. Era, nel racconto dell'Evangelista, rappresentata la frustrazione del popolo di Israele che crede che Gesù sia il Messia, il liberatore inviato da Dio, ma è che fa tutto il contrario di quello che loro si aspettavano. Quindi nelle aspettative della madre e del padre di Gesù c'è la credenza di Israele che i figli devono percorrere le orme dei padri. Non hanno compreso la grande novità portata dai Vangeli e che appare già all'inizio del Vangelo di Luca, nell'annunciazione a Zaccaria della nascita del figlio Giovanni. L'angelo Gabriele a Zaccaria gli dice, lui sarà qui, e riprende la citazione del profeta Malachia, dice lui sarà qui per condurre il cuore non è la sede degli affetti, nella cultura ebraica il cuore è la mente, la coscienza, il cuore dei padri verso i figli. Ma Malachia poi continuava, e quello dei figli verso il padre. Ebbene, Luca non è d'accordo. Mette in bocca l'angelo, annunziando la nascita di Giovanni Battista, egli è qui per condurre il cuore dei padri verso i figli. Stop. E i figli verso il padre? No. È il nuovo che deve sforzarsi per accogliere è il vecchio, che deve sforzarsi per accogliere quello che il nuovo porta. Sono i genitori che devono sforzarsi di accogliere la novità che ogni figlio apporta, e non i figli ad accogliere la tradizione e il passato dei genitori. Quindi è tutta una linea che dà l'Evangelista, è verso il nuovo. Il vecchio va abbandonato e va accolto sempre il nuovo. Ebbene, il conflitto tra Gesù, la sua famiglia che rappresenta Israele, è che loro sono sicuri che Gesù avrebbe seguito le orme dei padri, e invece Gesù segue le orme del padre, una via completamente diversa. Allora questo sarà il conflitto che nasce all'interno della comunità che ha accolto Gesù. Altre domande riguardo al brano che abbiamo esaminato della risurrezione? Riguardo all'Eucaristia? Spero che non sia risultato troppo complicato con tutti questi simbolismi, ma i Vangeli sono scritti in questa maniera. Ecco, arriva Riccardo, il nostro corrispondente estero. Tante domande in diretta.
Non riuscivo a trascriverle tutte. Allora, salutiamo tutti gli amici che sono collegati, erano 106 in questo momento, sì. Dall'Italia. Allora, Vilma e Lucia chiede sull'Eucaristia se funziona sempre anche se la comunità non è una comunità. Si può parlare di Eucaristia quando non c'è una comunità? Ti faccio tre domande e poi le altre tre dopo. Fabio da Napoli, se escludiamo l'incontro con Maria di Magdala, gli incontri con i discepoli non sono tre? E poi Teresa Benedini, perché questo insistere sulla transizione del sabato? È così importante parlare di che Gesù tradisce il sabato? Poi le altre te le faccio dopo.
E tu pensi che adesso io me le ricordo? Aspetta, sta qui una per volta. Allora, la prima è...
Se l'Eucaristia funziona sempre anche se la comunità non è una comunità.
L'Eucaristia non è un rito, è un'espressione di vita che prende le forme del rito, perché è un insieme di persone, se uno dice una cosa, uno fa l'altra, diventa una confusione. L'Eucaristia è un'esperienza di vita, ma se manca la vita, cosa volete che esprima? E come certe Eucaristie, nelle quali specialmente i preti, l'avete visti come si scambiano il segno della pace? Neanche si sfiorano così, con le mani così, e che pace è? La pace deve essere vera, deve essere manifestata, abbi il coraggio di dare un abbraccio, un bacio, per carità. Quindi l'Eucaristia o esprime la vita, e allora è Eucaristia, o ne è un surrogato, e si vede. Se uscendo dall'Eucaristia siete tali quali, come quando siete entrati, se non dire peggio, perché magari siete arrabbiati e ingrugniti, se andavate a fare una passeggiata forse era meglio, era più salutare.
La seconda era di Fabio Napoli sugli incontri del risorto ai discepoli. Se escludiamo quello con Maria di Maddala, ci sarebbero 3 incontri.
Sì Fabio, ma perché vuoi escludere Maria di Maddala? Molti, no, la domanda di Fabio è acuta, perché molti in passato, per giustificare che l'Evangelista dice questo era il terzo, diceva esclusa Maria di Maddala. Ma questa è una mentalità un po' maschilista, perché Maria di Maddala va esclusa, che è la prima.
E poi Teresa Benedini sul sabato, perché questo insistere sulla tradizione del sabato? È così importante che dire che Gesù tradiva il sabato?
Allora, benedetto Gesù, mi metto dalla parte della madre e dei parenti. Il sabato non è un comandamento, è il comandamento più importante. Perché i rabbini si chiedevano, qual è il comandamento che anche Dio osserva? Quale comandamento può osservare Dio? Il riposo del sabato. Per cui in giorno di sabato era proibito compiere tutta una serie di attività che erano state elencate così. 39, secondo i lavori del tempio, per la costruzione del Tempio, quindi spaccare le pietre, tagliare alberi, 39 lavori, suddivisi per 39 lavori secondari, per un totale di 1521 azioni che è proibito compiere in giorno di sabato, pena la morte. È proibito, il Talmud lo descrive minuziosamente, si fanno le domande, il sarto può uscire da casa con l'ago infilzato nella tunica? No. Si può uscire di casa con un chicco di pepe in bocca? No. Quindi il giorno di sabato è proibito scrivere 2 righe, eccetera. È proibito tutto. Ed era il segno del rispetto di un comandamento, che ripeto, era il comandamento più importante, la cui osservanza significava l'osservanza di tutta la legge, la cui trasgressione significava la trasgressione di tutta la legge, e per questo era prevista la pena di morte. Se andate a leggere il libro dei Numeri, c'è una storia agghiacciante. Dice che un giorno gli israeliti sorpresero un uomo che faceva legna fuori dall'accampamento. Lo portarono a Mosè e gli dissero: l'abbiamo sorpreso che raccoglieva la legna, che ne facciamo? E Mosè si consulta con il Padre Eterno, lapidatolo, ammazzatelo. Perché? È un delitto raccogliere la legna? No, non è che la rubava al vicino. La raccoglieva per cucinare, per riscaldare, ma era sabato. Quindi è il comandamento più importante. Allora, benedetto Gesù, possibile che te tutte le tue azioni più importanti proprio in giorno di sabato le devi fare? Quello paralitico è 38 anni che sta lì. Se tu lo guarisci il giorno dopo, quello è contento lo stesso. Possibile che il sabato il villaggio è deserto, nessuno si muove. C'è soltanto il permesso di andare in sinagoga e poi si torna a casa. È proibito compiere più di qualche centinaio di metri. Benedetto Gesù, ma le scampagnate con i discepoli proprio del sabato le devi da fare? Ma non sai che fai arrabbiare i farisei, che li fai infuriare? Quindi Gesù sistematicamente, e non era necessario. Quando Gesù nella sinagoga trova l'uomo con il braccio atrofizzato e aspetta il giorno dopo per curarlo, quello è contento lo stesso. Possibile che proprio in sinagoga di sabato devi curare l'invalido? E fu quel momento che decisero di ammazzare Gesù. Perché questo? La religione è imposta con il terrore. E qual è il terrore? Quello del castigo divino. Abbiamo più volte letto le 52 maledizioni che si trovano nel capitolo 28 del libro del Deuteronomio. Ve le ricordate? Tutta una serie di disgrazie che capitano a chi? A chi trasgredisce la legge. La religione, visto che non riesce a convincere le persone, va imposta con la paura. Attento a te, perché se commetti peccato, se trasgredisci, guarda tutto quello che ti succede. Ebbene, Gesù ha smentito tutto questo. Gesù ha fatto vedere che trasgredendo la legge, non solo non piombavano sull'uomo le maledizioni divine, ma una benedizione divina. Ecco perché Gesù ha trasgredito sistematicamente il comandamento del sabato.
E per la seconda parte allora c'è Mauro che dice, si vede che è la prima volta che si è collegato per seguire l'incontro, è la confessione, quindi che gli hai parlato così. E Pietro, un altro che chiede, se Gesù non porta abiti religiosi, allora quelle frange che ha toccato una donna e che sembrerebbe proprio un distintivo religioso, le frange come portavano i farisei. E un altro Nembro, non so chi sia, ma dice aiutare i lontani, quello che sono separati o divorziati, di fronte all'Eucaristia, può servire dire che Gesù purifica quando uno si avvicina, che non bisogna essere purificati per riceverlo?
Allora, la prima era...
Mauro sulla confessione.
Allora, Mauro, sulla confessione vai nel sito, alla voce FAQ, domande frequenti, vai a confessione, lì trovi tutto, perché l'abbiamo spiegato tante di quelle volte, però capisco, sempre chi si collega la prima volta chiede di questo. La seconda?
Sugli abiti religiosi.
No, nessun indizio nei Vangeli può attribuire a Gesù un indumento religioso. Gesù vestiva come la gente del suo tempo, quindi non c'è nessuna indicazione, anche se alcuni vogliono, tirando il testo, far vedere che Gesù indossava distintivi religiosi. Dai Vangeli questo non si può dire.
E sul discorso dell'Eucaristia per i lontani, per i separati divorziati, appunto, come aiutarli con questo che non bisogna essere puri, ma avvicinandosi a Gesù?
Stiamo commentando il Vangelo di Giovanni, il capitolo settimo di questo Vangelo, versetto 53, Gesù fa un'importante affermazione. Chi si avvicina a me, io non lo caccerò. È chiaro. Chi si avvicina a Gesù, Gesù non lo caccia. Gesù è venuto a modificare l'immagine religiosa distruggendo definitivamente, però ce l'abbiamo nel DNA perché ci hanno educato così, distruggendo la categoria religiosa del merito. Qual è la categoria religiosa del merito? L'uomo deve meritare l'amore di Dio. Come merita l'amore di Dio? Osservando, adempiendo i suoi insegnamenti. Quindi l'amore di Dio va meritato. Se l'amore di Dio va meritato osservando la sua legge, le sue prescrizioni, questo significa che gran parte dell'umanità è esclusa da questo amore di Dio. Perché molti non vogliono, molti non possono osservare tutte queste leggi o si trovano in situazioni che la religione indica irregolare. Quindi se c'è la categoria del merito, significa che gran parte dell'umanità è esclusa dall'amore di Dio. È possibile questo? Allora Gesù ha sostituito la categoria religiosa del merito con quella evangelica del dono. Cosa significa il dono? Facciamo un esempio. La categoria del merito, l'amore viene concesso come un premio appunto per i meriti della persona. Se io adesso a uno di voi do come premio, ti dico come premio per quello che hai fatto, ti do questo libro. Cosa significa? Che ha compiuto qualche azione meritevole di ricevere questo premio. Ma se io invece gli dico, senti, ti voglio fare questo regalo. Il regalo non dipende dai meriti della persona, ma dipende dal mio cuore, dalla mia generosità. Questa è la grande novità portata da Gesù. L'amore di Dio non viene concesso come un premio per i meriti delle persone, perché non tutti possono o vogliono avere questi meriti, ma l'amore di Dio viene concesso come un dono per i bisogni. Allora qui, mentre il merito riguarda le virtù delle persone, il dono riguarda i bisogni. Virtù non tutti le possiamo avere. Ma bisogni ce l'abbiamo tutti. Ecco l'Eucaristia. Ecco la buona notizia. Quando la gente comprende questo, è rinata. La gente comprende che quando mi avvicino all'Eucaristia, non è un premio per il mio comportamento, ma un dono per i miei bisogni. Gesù ha insistito su questo a più non posso in tutti i Vangeli. Pensate quando Gesù, ma qui è la forza della religione, quando Gesù ai farisei, che appunto lo criticavano per questo suo comportamento verso i cosiddetti peccatori, dice: ma ditemi un po', il medico per chi va? Per i sani o per gli ammalati? È la domanda più ovvia, ma non sanno cosa rispondere. Perché? La religione nella sua perversione ha fatto sì che la persona ammalata si senta indegna di ricevere il medico. Questo è pazzesco. Immaginate, avete lasciato qualcuno dei vostri a casa ammalato, dice: hai chiamato il medico? No, perché sto male. E che aspetti di chiamarlo, che stai bene? Oppure gli avete lasciato la medicina da prendere alle 11, la medicina l'hai presa? No, perché? Perché sto male. E quando la prendi? Allora Gesù fa capire la stupidità di questo castello. Il medico non viene per i sani, il medico viene per gli ammalati. Ebbene, la religione ha convinto gli ammalati a rifiutare il medico. Allora Gesù nei Vangeli, dall'inizio alla fine, presenta questa novità. Dall'incontro con i pastori a tutti, l'amore di Dio non viene concesso come un premio per i meriti, ma come un regalo per i bisogni. Quando si capisce questo, la vita delle persone cambia. Bene, allora alle 11 per chi vuole ci ritroviamo per la celebrazione eucaristica. Grazie a tutti per questa partecipazione. Buona domenica.